Buongiorno a tutti. Siete sorpresi, ma oggi prendiamo una pausa dal libro degli Ebrei in vista della Pasqua. Questa domenica e la prossima ci occuperemo proprio dell'argomento inerente alla morte e la risurrezione di Cristo. E guarda caso, comunque, tutte le predicazioni di Ebrei fatte fino a questo momento puntano proprio a questo argomento qui. Quindi mi dispiace per voi, ma l'argomento sarà sempre lo stesso: la morte e la risurrezione di Cristo, il suo sacrificio. Così stamattina vogliamo proprio ricordare questo evento così importante per l'umanità. Gran parte del mondo è a conoscenza della storia della crocifissione di Gesù, però non tutti hanno la comprensione del vero significato della morte di Cristo. Cosa significa la morte di Cristo? Cosa dicono le scritture sulla sua morte? Le persone conoscono Gesù perché era un uomo buono, perché era un uomo capace, pieno di virtù, un esempio da seguire. Era una persona innocente, morto come un malfattore sulla croce, ma non aveva colpe. Tutte cose che la gente sa. Ma cosa dicono effettivamente le scritture su questo? Perché è stato inchiodato sulla croce? E guardate che tutte le scritture, dal primo all'ultimo libro, dalla Genesi all'Apocalisse, puntano proprio alla croce. È un momento fondamentale. E allora, se vogliamo capire il significato della croce, il vero significato, beh, dobbiamo andare a quel momento lì, assistere a quell'evento e osservare cosa è successo. Così stamattina portate la vostra mente a Gerusalemme, 2000 anni fa, un po' più di 2000 anni fa ormai, in un posto lì poco fuori la città chiamato il Golgota. Vediamo cosa accade, perché lì in quel momento alla croce Dio è intervenuto con alcuni segni miracolosi per farci comprendere il vero significato di quello che stava accadendo, di quello che è successo sulla croce, di quello che è successo a Gesù. E tutti e quattro i Vangeli ne parlano. Noi stamattina ci concentreremo su quello di Matteo, il Vangelo secondo Matteo, il capitolo 27. Se volete aprire le vostre Bibbie, lo leggiamo insieme. Matteo 27, dal versetto 45 al 54. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatola di aceto, la pose in cima ad una canna e gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, la cortina del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono, le tombe si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. E usciti dai sepolcri, dopo la risurrezione di lui, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: Veramente, costui era figlio di Dio. Vediamo così il primo segno miracoloso, è l'oscurità, versetto 45. L'oscurità. All'improvviso, dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona. 3 ore, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, in un momento in cui c'è il massimo del calore, della luminosità, all'improvviso diventa buio. Non so se avete mai assistito ad un'eclissi di sole. Io quando ero piccolo l'ho vista e mi è rimasto in mente un senso di inquietudine, perché era una cosa veramente strana, una percezione non proprio di paura ma di agitazione. Però lì non era un problema di eclisse, perché in quel periodo lì, durante la Pasqua ebraica, la Luna è dall'altra parte della Terra, quindi non poteva essere scientificamente spiegata con un'eclisse. E non sappiamo neanche se l'oscurità era solo su Gerusalemme, su tutta la regione, su metà della Terra, come accade ogni giorno durante la notte. Che cosa è successo? Beh, noi sappiamo nel passato, sempre dalla scrittura, che Dio fermò il sole. Nel libro di Giosuè, ricordate? Racconta che il sole si fermò in mezzo al cielo per un giorno intero, per permettere agli israeliti di portare avanti la battaglia e vincere. Nel libro dei re, l'ombra fatta del sole, invece che andare in un verso, tornò indietro per confermare una risposta di Dio al re Ezechia. E qui al Golgota cosa succede? Dio spense il sole. Ecco cosa è successo. Dio ha il potere di fare questo. Ma il punto qui non è il segno miracoloso in se stesso. Il punto qui è che le tenebre sono sempre associate al giudizio di Dio. Questo è quello che dicono le scritture. Le scritture usano sempre le tenebre come simbolo del giudizio divino. Per farvi degli esempi dalla scrittura, pensiamo al profeta Gioele, capitolo 2, versetto 31, ascoltate cosa dice. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. E ancora il profeta Amos, capitolo 5, versetto 18, dice: guai a voi che desiderate il giorno del Signore. Che vi aspettate dal giorno del Signore? Sarà un giorno di tenebre, non di luce. Vedete come le tenebre sono associate sempre al giudizio, al terribile giudizio di Dio. E anche Pietro nel Nuovo Testamento, quando parla degli angeli che si sono ribellati, dice che il Signore li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi per essere custoditi per il giudizio. Le tenebre sono proprio un simbolo del giudizio di Dio. E infatti Gesù, quando è venuto nel mondo, come si è presentato? Come la luce. Io sono la luce. E se la salvezza è vista come la luce, il contrario, le tenebre vedono e mostrano il giudizio di Dio. Il giudizio si presenta sempre come una fitta oscurità, le tenebre. E in questo momento così drammatico, la croce, Gesù stava per salire sulla croce, a mezzogiorno, nel bel mezzo del giorno, diventa notte. Ma chi è l'oggetto del giudizio? Su chi scaricherà Dio la sua ira? C'è una sola cosa che Dio non tollera e non ne sopporta neanche la vista, ed è il peccato. Perché Dio è un Dio santo, anzi tre volte santo, proprio per sottolineare questa sua caratteristica, questa sua essenza, la sua natura è santità. Per questo sono arrivate le tenebre. E il primo segno che noi troviamo alla croce è proprio l'oscurità del giudizio di Dio che sta arrivando. E così questo ci introduce al secondo segno miracoloso, è l'abbandono. Al versetto 46 c'è un abbandono. Dice: verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché mi hai abbandonato? Passarono tre lunghe ore nelle tenebre, alla fine delle quali Gesù gridò questa frase: Eli, Eli. Cioè, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Alla fine delle tre ore, tre lunghe ore. E non c'è ambiguità qui su chi stia invocando Gesù, si sta rivolgendo a Dio. L'abbiamo letto nel Salmo 22, infatti sta riprendendo proprio le stesse parole del Salmo 22, al versetto 1. Sta parlando a Dio, sta chiamando Dio. Mentre i giudei cosa fanno? Tornate in qualche versetto prima, al versetto 47. Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: costui chiama Elia. E subito uno corse di loro a prendere una spugna, inzuppatola d'aceto, la pose in cima a una canna e diede da bere a Gesù. ma uno di loro qui probabilmente è uno dei soldati che stava sotto la croce, non queste persone che erano più lontane, che gridavano, che prendevano in giro il Signore, puntando, ricordando quel versetto in Malachia che dice che Elia avrebbe preceduto il Messia, come dire, dai, scendi giù, vedi, adesso Elia verrà e ti presenterà come il Messia. Era una presa in giro, sarcastica, cattiva. E sapevano bene che invece Gesù stava invocando Dio, perché conoscevano il Salmo, lo cantavano ogni volta che si univano, lo leggevano, lo sapevano a memoria. Eppure lo volevano prendere in giro. Avevano sentito le parole di Gesù, ma loro, nonostante quello, nonostante le tenebre, noi pensate in che situazione erano, non si sono accorti di nulla, stavano solo beffeggiando Gesù. Mentre in quel momento stava accadendo una cosa difficile da capire per la nostra mente, è qualcosa di inspiegabile. In quel momento lì Dio stava voltando le spalle a Dio. È difficile da comprendere. Dio Padre si stava voltando dall'altra parte a Dio Figlio. E per comprendere questo più possibile dobbiamo partire dal fatto che Dio è perfettamente santo, perfettamente santo. Il profeta Abacuc descrive così la santità di Dio, al capitolo 1, al versetto 13, dice: tu, rivolgendosi a Dio, che hai gli occhi troppo puri per sopportare la vista del male e che non puoi tollerare lo spettacolo dell'iniquità. Dio non tollera il peccato, senza eccezioni. Così alla fine delle tre ore Gesù è al culmine della sopportazione, ma non per le sofferenze fisiche, non solo per quelle, ma per il peso del peccato che era su di lui. Tutti i peccati del mondo si erano riversati su Gesù in quelle tre ore di buio. Gesù è diventato peccato per noi. Per questo il Padre gli ha voltato le spalle. Attenzione, se fosse stato sufficiente essere una brava persona, protesa al bene, alle buone cause, che molte persone dicono, Dio avrebbe guardato Gesù con favore, avrebbe detto ok, basta così, va bene. Ma invece non è così, non basta essere una brava persona. Gesù divenne peccato per noi e prese su di lui l'ira che era riservata a noi tutti. L'Apostolo Paolo, quando scrive ai Corinzi, seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21, lo spiega. Dice, colui che non ha conosciuto peccato, Gesù non ha conosciuto peccato, egli, Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. In Galati lo spiega in un altro modo, ma sempre con lo stesso concetto, Galati 3,13, dice che Cristo ci ha riscattato dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi. Gesù è diventato peccato per noi. L'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, capitolo 2, versetto 24, dice: Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, noi vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Gesù non solo ha sopportato il peccato, ma è diventato peccato. Ed è per questo che Dio lo ha abbandonato, perché Dio non può guardare il peccato. Ovviamente Gesù nella sua essenza era ancora Dio, non era separato dalla Trinità, ma in quel momento Gesù era separato dal Padre in termini di relazione. Non c'era più quell'intima comunione tra lui e il Padre che contraddistingueva questo rapporto, sempre. Avete mai visto Gesù separato dal Padre? Mai. Nei Vangeli è descritto questo rapporto amorevole, incredibile. È un po' come un bambino quando pecca gravemente, un figlio, quando pecca gravemente con il padre, si separano, ma rimane sempre figlio e lui rimane sempre padre. Ma in quel momento lì, in questo momento di giudizio, viene proprio a mancare questa relazione padre-figlio, questo rapporto di dipendenza e di amore reciproci. E infatti nell'esclamazione Gesù usa parole che prende da quel salmo in cui dice Dio, non lo chiama più Padre, Dio mio, Dio mio. Lui si rivolgeva a Dio sempre come Padre, non c'era altro termine per indicare la sua relazione continua. Non c'era niente che lui facesse senza l'approvazione del Padre. Perciò questa separazione fu la cosa più angosciosa che Gesù dovette affrontare, più di ogni altra cosa. Era un dolore intimo che non aveva mai sperimentato fino a quel momento, in tutta l'eternità. Voglio portare la vostra attenzione a un fatto, che Gesù nel diventare peccato per noi non è diventato un peccatore, non è diventato un peccatore. Perché Gesù, a differenza di noi, aveva un cuore puro e aveva un unico desiderio di fare la volontà di Dio e di piacere al Padre. Lui voleva stare sempre in relazione col Padre. In Ebrei 4,15, ricordate, è stato detto che Gesù è stato tentato come noi in ogni cosa, ma senza commettere peccato. Egli non commise peccato nella sua bocca, non si è trovato inganno, dice l'Apostolo Pietro. Così, mentre Gesù sulla croce era subissato, coperto dai nostri peccati, tutti i nostri peccati, passati, presenti, futuri, di tutte le epoche, il suo desiderio, quello di fare la volontà di Dio, è rimasto uguale, non cambiò. Gesù mantenne la sua purezza. Pensate che dolore ha sopportato. La croce fu un giudizio di Dio sul peccato, e questo peccato era Gesù in quel momento. E lui ha pagato per quel peccato, quindi lui ha pagato per noi, al nostro posto. Questo è il significato della croce. E quando questo è stato compiuto, subito dopo Gesù disse, ho sete. Così questo soldato che stava lì sotto prende una spugna bagnata, gli dice aceto, ma è una bevanda fatta di vino acidulo con acqua, lo immerge nella spugna, glielo dà con la canna perché non ci arrivava. È un atto di misericordia questo, anche se poi è un atto di misericordia che prolunga l'agonia, però almeno un atto di misericordia. Tra tanta crudeltà, infatti i giudei continuavano a inveire, dice lascialo stare, non glielo dare questa spugna, vediamo se Elia viene a salvarlo, vediamo se scende giù dalla croce, lui che si chiama figlio di Dio. Non avevano colto nulla di quanto stava accadendo, hanno ignorato tutti i segni miracolosi di quel momento. E così arriviamo al terzo segno miracoloso, ed è l'offerta, un'offerta irripetibile, è l'offerta che Gesù dà della sua vita. Versetto 50, e Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Gesù gridò, alzò la voce. Notate che aveva la forza di urlare, di parlare, non stava ormai vicino alla morte, non era in uno stato di collassamento, aveva ancora la forza per vivere. E così a gran voce dice Matteo, rese lo spirito. Ma il Vangelo di Giovanni, capitolo 19, versetto 30, dice un altro particolare. Dice, quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto. L'opera che sono venuto a fare è compiuta, è completa, l'ho fatta. Non manca più nulla. E chinato il capo rese lo spirito. Luca invece al capitolo 23, al versetto 46, anche lui dice, Gesù gridando a gran voce disse, Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Quindi, dopo detto questo, morì. Cioè qui l'idea di rendere lo spirito non è, dice, sta morendo. Noi usiamo dire questo, no? Ha reso lo spirito, è morto. Qui sta dicendo, questo verbo rendere, sta parlando di un consegnare, di un rinunciare a qualcosa per darlo a te. In altre parole, Gesù, con un atto della sua volontà, sta dando la sua vita al Padre. Rinunciò alla sua vita, un atto volontario. La vita non gli fu tolta, ma vi ha rinunciato volontariamente. Gesù aveva il potere di farlo. Ricordate in Giovanni 10, versetto 17, lui l'ha detto. Dice, per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Capite che la croce diventa un sacrificio volontario che poteva essere compiuto solo da Dio. Nessuno di noi poteva farlo. Solo Dio ha il potere sulla vita e sulla morte. E questo è un sacrificio che non si ripeterà più, perché ha un valore eterno, una volta e per sempre. Il Signore ha offerto la sua vita per il perdono dei peccati. E questo ci fa capire anche il perché Gesù morì così presto. Anche Pilato dice, come è morto? Non è possibile. Sapete che le persone messe su una croce vivevano anche per un paio di giorni. La croce a questo serviva, a dare agonia lunga. E Gesù in sei ore è morto. E così Pilato chiama il centurione e il centurione dice, ma vai a vedere se veramente è morto. Si è voluto sincerare di questo. E infatti più avanti, siccome il giorno dopo sarebbe stato Pasqua e questi, diciamo, condannati erano un po' d'impiccio, bisognava ucciderli prima, gli avrebbero spezzato le gambe per abbreviare la loro agonia. A Gesù non l'hanno fatto, non c'è stato bisogno. Dio ha reso la sua vita prima. Vedete che questo è un atto, è un segno miracoloso, non è qualcosa che è accaduto naturalmente. Questo ci porta ad un altro segno, questo però più che un segno è un insieme di segni. Tutti guardano al futuro, ma accadono tutti contemporaneamente. Ed sono dal versetto 51 al versetto 53. Così come Gesù muore, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, si ruppero, le tombe si aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. La cortina del Tempio si strappò, una cortina grande, pesante, impossibile strapparla con le mani. Beh, si strappò da cima a fondo, qualcosa che un uomo non avrebbe potuto fare. Immaginate la sorpresa dei sacerdoti che stavano lì davanti, magari stavano facendo i sacrifici, e vedono all'improvviso questa cortina sparire, rompersi, tagliarsi a metà, cadere per terra e mostrare il luogo santissimo, un luogo dove nessuno poteva entrare se non il sommo sacerdote, ormai sapete bene, non ve lo ripeto, una volta all'anno. All'improvviso tutto è alla portata di tutti. La cortina era questo simbolo di separazione tra Dio santo e l'uomo peccatore. Cosa è successo? Che non c'è più. Non c'è più la separazione. Gesù ha pagato per i peccati. E Dio ora spalanca le braccia per accogliere i peccatori, cosa che prima non poteva accadere. I peccatori davanti alla santità di Dio sarebbero morti all'istante. Ora no più, ora non più. Ora i peccatori pentiti per fede sono giustificati da Gesù, da Cristo sulla croce, e possono andare al Padre. Sono riconciliati con il Padre. Quello sanciva la fine dei sacrifici, dei simboli, del Tempio. Tutto il sistema giudaico è crollato in un momento. Gesù ha redento il peccatore. Così Dio apre la sua presenza, la sua santa presenza a tutti coloro che vanno a Lui nel nome di Cristo. E la morte di Cristo sulla croce inaugurò quello che noi chiamiamo il nuovo patto, basato sul suo sangue. Ma nello stesso momento, tutti questi segni, è un unico segno, tutto insieme avviene. C'è un terremoto, questo terremoto spacca la terra, tanto che le tombe l'intorno si aprono, e fin qui tutto ci sta, no? Che un terremoto può fare questo, ma ne escono dei corpi risuscitati, una vera risurrezione. E questo ci parla del futuro. Perché il terremoto, la terra scossa ci rammenta il suo stato di maledizione, di giudizio. Ma in Cristo Dio ci promette un nuovo mondo, un mondo rinnovato, in cui Lui sarà il Re. Perché con questo sacrificio Gesù si è guadagnato il diritto di essere Re, di governare tutta la terra e tutto l'universo, e tutte le nazioni gli saranno sottomesse. Perché Cristo ha sottomesso anche la morte. E così questi corpi glorificati escono dalle tombe, ed è una risurrezione vera. Chi erano questi? Erano santi, erano credenti vissuti nell'epoca dell'Antico Testamento, che dormivano, stavano aspettando la risurrezione dei corpi. Non tutti, una parte. Sono risuscitati con un corpo glorificato all'istante, quello che succederà a noi tutti quando il Signore tornerà. Perciò la croce non è solo un giudizio, ma è anche un motivo di speranza. Perché se il tuo peccato è stato portato via da Cristo, la tua pena è stata pagata, l'ira di Dio è stata soddisfatta, allora sei libero dal giudizio. Sei entrato con diritto nel regno dei cieli. E questo succede a ogni peccatore che confessa Cristo e crede per fede nel suo sacrificio. Giovanni 1,12 ce lo ricorda. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Un bel grande miracolo. E arriviamo all'ultimo, un quinto segno miracoloso, che si ripete ogni volta questo, per la grazia di Dio, ogni volta che nasce un figlio di Dio, cioè ogni volta che un peccatore si pente e si converte a Cristo. Versetto 54. Il centurione e quelli con lui che facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, furono presi da grande spavento e dissero: veramente costui era figlio di Dio. Il centurione e quelli che erano con lui, cioè il piccolo drappello che è stato sempre accanto a Gesù fin dai primi momenti, avevano proprio l'incarico di custodire Gesù. Probabilmente cominciarono il venerdì mattina quando iniziò il processo con Pilato, ma forse potrebbero anche essere stati presenti all'arresto di Gesù. Però sta di fatto che furono quei soldati che non si staccarono più da lui. Questi uomini sono coloro che hanno inchiodato Gesù sulla croce, sono gli stessi che gli hanno conficcato la corona di spine sulla testa, che lo hanno colpito con la canna, che lo hanno schiaffeggiato, che gli hanno sputato addosso, sono gli stessi che lo hanno flagellato e si sono spartite le sue vesti. Fanno parte della scena della crocifissione, perché stanno obbedendo agli ordini, anzi forse sono andati un po' oltre nel prendersi gioco di un uomo inerme come Gesù. Però sono soldati, stanno lì per fare quello per cui sono pagati. Sono soldati pagani. Sono soldati ignoranti spiritualmente, forse anche culturalmente. Per loro Gesù era un poveraccio, un tipo un po' bizzarro che si pensava di essere re. Quando loro lo hanno visto arrivare da Pilato, era già malmenato, era già sfigurato, era già contuso, coperto da questa veste regale per prenderlo in giro. Aveva già subito quella farsa con i capi sacerdoti del Sinedrio, un uomo che rimane in silenzio, solo, nessuno è per lui, non rivendicava più nulla, non era quella minaccia per l'impero romano, come volevano far intendere i giudei, era un uomo patetico agli occhi loro. Così, dopo averlo issato, si sedettero sotto la croce e fecero la guardia a Gesù. Quello era il loro compito. Pensate al centurione, lui ha avuto l'opportunità di ascoltare tutti gli interrogatori, aveva assistito ai ripetuti tentativi di Pilato di scagionare Gesù, perché Pilato sapeva che Gesù era innocente e ci ha provato in tanti modi a liberarlo. Forse era anche riuscito a sentire l'avvertimento della moglie di Pilato. Pensate, questa donna ha interrotto l'interrogatorio del marito con Gesù per dirgli: oh, non avere nulla a che fare con quest'uomo perché è giusto. Il centurione ebbe tante informazioni riguardo a Gesù. Un passo indietro. Nel Vangelo di Luca sappiamo che Gesù è stato crocifisso all'ora terza, cioè alle 9 del mattino. L'oscurità è arrivata 3 ore dopo, quindi per 3 ore c'è stato giorno. Per 3 ore Gesù subì tutte le vessazioni e gli insulti dei passanti, dei capi sacerdoti, dei farisei, anche dei 2 ladroni che aveva accanto, lo insultavano. Su di lui si scagliarono tutte le invidie dei capi sacerdoti, tutte le frustrazioni, le delusioni di quanti si aspettavano da Gesù questo re che li avrebbe liberati dai romani, che avrebbe portato il suo regno. E invece eccolo lì, sulla croce, incapace di fare nulla, neanche di scendere, visto che era figlio di Dio. Così si scagliarono su di lui. Tuttavia, in queste 3 ore di insulti, Gesù interruppe il suo silenzio 3 volte e il centurione era lì sotto, i soldati erano lì sotto. La prima volta interruppe il silenzio, lo dice Luca 23:34, per dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E ce l'aveva con i soldati. La seconda volta rispose al ladrone sulla croce, Luca 23:43, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. La terza volta ce lo dice Giovanni, Gesù vede ai suoi piedi, si erano avvicinati, avevano avuto coraggio le donne, con Giovanni si erano avvicinati sempre di più. Così, sapendo quello che stavano passando, Gesù dice a Maria, a sua madre, dice: donna, ecco tuo figlio. E a Giovanni, il suo discepolo, dice: ecco tua madre, proprio perché potessero curarsi l'un l'altro. E i soldati videro, ascoltarono. E quando accadde anche il terremoto, collegarono tutte le cose insieme ed ebbero, qui dice, una grande paura. Ora, una grande paura possiamo tradurla con terrore. Qualcosa che veramente è come una fobia, non capisci più niente, tanto sei impaurito. E i soldati non si spaventano per un terremoto. Loro compresero che davanti c'era qualcosa di molto più grande che un evento naturale. La paura derivava da un timore reverenziale verso Dio. Sebbene fossero dei pagani, in qualche modo ebbero la consapevolezza di essere dei peccatori sotto il giudizio di Dio. Questo li fece tremare di paura. Il centurione sapeva il motivo per cui Gesù era sulla croce, c'era anche scritto sopra. Sapeva che i giudei lo accusavano di bestemmia perché si era fatto figlio di Dio. È arrivato il momento in cui lui ammette, lui e i soldati, qui c'è scritto, in pieno contrasto con l'accusa dei giudei, il popolo eletto, l'elite religiosa che lo negavano, lui e i soldati affermano veramente costui era figlio di Dio. Un paradosso incredibile. Luca 23:47 dice del centurione questo: veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio, dicendo: veramente quest'uomo era giusto, figlio di Dio. Sono molto più di semplici constatazioni, è l'espressione di chi crede. Come facciamo a sapere se ha creduto veramente o no? L'Apostolo Paolo in Corinzi dice che nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito di Dio. Chi gliel'ha detto al centurione di essere con convinzione che lui è figlio di Dio, che è un uomo giusto, se non lo Spirito? Questo è il miracolo della vita eterna. Il centurione ha capito chi fosse Gesù e ha fatto la sua scelta. Anche il ladrone sulla croce, dopo inizialmente lo insultava Gesù, ma poi ha avuto il tempo di capire, di comprendere e ha fatto la sua scelta e si è pentito. Quando capisci veramente cosa è successo alla croce, ti rimane solo una domanda a cui rispondere. Questa domanda Pilato la fece a tutti i giudei che erano radunati davanti a lui nel tentativo di lasciare libero Gesù. Propose di liberare Gesù o Barabba. Matteo 27 e 21, siamo sempre nello stesso capitolo, però qualche versetto prima, versetto 21 e 22. E il governatore, Pilato, si rivolse di nuovo a loro, ai giudei, dicendo: quale dei due volete che vi liberi? E quelli dissero: Barabba. E Pilato a loro: che farò dunque di Gesù, detto Cristo? Qual è stata la risposta? Crocifiggilo! Questo però è il punto. Che farei tu di Gesù, detto il Cristo? A Gerusalemme c'erano migliaia di persone, perché c'era la Pasqua, quindi erano venuti per festeggiare, e molti erano lì. E questi giudei conoscevano le scritture, sapevano il perché degli avvenimenti. Questa folla la descrive Luca 23,48 in questo modo: e tutta la folla che assisteva a questo spettacolo, vedute le cose che erano accadute, se ne tornava battendosi il petto. Queste persone videro le stesse cose che videro i soldati, uguale. Anzi, loro avevano ancora più conoscenza. Quindi provarono rimorso, un senso di colpa. Videro le tenebre, il terremoto, le tombe aprirsi, venire fuori i morti, risuscitati. E hanno cominciato a pensare, forse molti di loro erano nella piazza, davanti a Pilato, forse non hanno detto crocifiggilo, però non hanno fatto niente per impedirlo. Quindi sale questo senso di rimorso e cominciano a battersi il petto mentre se ne vanno. Si sentono male, sono tristi, dispiaciuti, però intanto se ne tornano a casa. La luce nel frattempo è tornata, il terremoto è finito, i corpi resuscitati se ne sono andati, non ci sono più. Si torna alla normalità. Questo è quello che tante persone fanno ancora oggi. Ascoltano la storia della croce, sentono le testimonianze, rimangono colpite, sono dispiaciute, poi però se ne vanno senza prendere alcuna decisione. Perché in realtà il loro dispiacere non è per Dio, ma è per se stessi, perché si sentono accusate e scoperte dalla parola di Dio, dalla verità. Questo è quello che è accaduto alla croce. Alla croce abbiamo visto l'ira di Dio rappresentata dall'oscurità soprannaturale. Abbiamo osservato la santità di Dio allontanarsi dal peccato che era su Gesù, perché Gesù, in un atto volontario di abnegazione, di amore, di misericordia, ha offerto la sua vita ed è diventato peccato per noi, che eravamo peccatori indegni, immeritevoli. E la cortina del Tempio strappata ci parla di un Dio che ci accoglie come figli. E il terremoto e la terra scossa ci ricordano il giudizio scampato e la promessa di un nuovo mondo in cui Cristo regnerà e noi regneremo con Lui. E la risurrezione di quei corpi usciti dalle tombe e la risurrezione stessa di Gesù sono la garanzia che le promesse di Dio sono vere per tutti coloro che credono in Lui. Perciò la tua risposta alla domanda «Cosa farai tu di Gesù?» deciderà anche il tuo futuro eterno. Giovanni 5,24 dice questo: in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passata dalla morte alla vita». Queste sono le parole di Gesù che ci lascia dalla croce. Padre, ti ringraziamo per l'opera tua, un'opera grandiosa, maestosa. Non ci sono parole per descrivere la grandezza di quello che tu hai fatto, ma possiamo accettarlo per fede e riconoscere che tu sei Dio, che tu sei il Signore dei Signori, a cui noi possiamo rivolgerci chiedere il perdono dei peccati perché tu li hai pagati sulla croce e ci accetti come figli, Signore. Grande è quest'opera di redenzione e noi ti benediciamo e ti lodiamo nel nome di Gesù. Amen.